Prima di dare la parola a Gabriella, vorrei dirvi che lei è un avvocato che si occupa quotidianamente di temi inerenti all'immigrazione. Fa parte, dicevo, per me del gruppo Immigrazione, dell'associazione dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, della Casa delle Donne, Donne e Giustizia, no, e Centro contro la Violenza. Adesso le do la parola.
Va bene, grazie. Allora, è stranissimo come cosa. Allora, stasera ci troviamo perché in effetti nel nostro paese nell'ultimo periodo stanno avvenendo delle cose particolarmente complicate. È iniziato ormai da molto tempo una negazione dei diritti, e questa negazione dei diritti passa principalmente attraverso le tematiche dell'immigrazione. Si sente? Sì? Passa attraverso soprattutto le tematiche riguardanti l'immigrazione, la negazione dei diritti. Mai come oggi il nostro paese è un paese razzista, razzista quantomeno per le leggi che sta per promulgare, e sono leggi che in qualche modo incideranno principalmente sulla vita dei migranti, ma io credo che questo si possa significare un inizio rispetto a quello che è la negazione dei principi costituzionali e la negazione dei nostri diritti, quelli che verranno ad essere incisi successivamente a quelli dei migranti. Cercherò di essere breve. Il diritto è una cosa abbastanza noiosa, quindi cercherò nei limiti del possibile di renderlo un pochino più interessante, ma veramente nei limiti del possibile. Allora, voi sapete che in questo periodo, l'avete letto sicuramente su tutti i giornali, ci sono stati moltissimi respingimenti alle frontiere, in mare aperto. Cosa significa questo? Significa una cosa gravissima, che non era mai successa nel nostro paese. Significa rimandare in mare persone che potrebbero avere il diritto di asilo. Noi abbiamo un articolo della Costituzione che sancisce questa possibilità, cioè chiunque arrivi sul nostro territorio ha il diritto di fare una richiesta, che è quella del diritto di asilo, ed è vietato, per quello che è il nostro diritto, è vietato il respingimento così come è stato fatto, senza dare la possibilità a queste persone di fare tutte le apposite domande. Questo è in violazione non solamente della nostra Costituzione all'articolo 2, anzi, l'articolo 2 vorrei leggerlo, perché ne parleremo anche dopo. È una delle violazioni che in questo momento si fa di più proprio di questa norma. La nostra Costituzione, lo sapete tutti, è una buona Costituzione, una Costituzione che in qualche modo teneva conto dei diritti di tutti. L'articolo 2 dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. È tutto quello che con questo governo non avviene. Respingimento perché è grave? Vi dicevo perché noi, come Italia, abbiamo sottoscritto tutta una serie di convenzioni internazionali, ad esempio la Convenzione sui diritti dell'uomo, che abbiamo sottoscritto nel 50, quindi moltissimo tempo fa. Il fatto di respingere una persona e di non dargli appunto la possibilità di richiedere asilo viola il suo diritto di poter vivere in un paese in qualche modo libero e democratico. Ci sono stati, si sta cercando un escamotage rispetto a questa questione, che è quello di dare la possibilità ai migranti di fare questa richiesta al di fuori nel nostro paese, all'estero, ma anche qui le normative sia nazionali che comunitarie ne pongono assolutamente il divieto, deve essere fatto sul nostro territorio. E in questo senso si stanno organizzando già molte cose, Io Non Respingo e altre associazioni stanno cercando di portare avanti la sensibilizzazione delle persone, della società civile rispetto a queste tematiche. Ma non solo questo sta avvenendo nel nostro paese, stanno avvenendo altre cose. Anche qui credo che tutti abbiate sentito parlare del decreto sicurezza. Il decreto sicurezza ormai se ne parla da un paio d'anni e ha introdotto nel nostro paese tutta una serie di norme a partire, vi ricordate, non so, i sindaci sceriffo e cose simili. Però adesso siamo arrivati ad un punto ancora più importante, anche qui di negazione di diritti. Con il prossimo 23 giugno in questo paese sarà un reato essere clandestini. Verrà ufficialmente formalizzata questa cosa. Non sarà un reato che prevede l'arresto immediato, ma un reato che sanzionerà un'ammenda dai 5.000 ai 10.000 euro, oltre al fatto di poter essere espulsi immediatamente senza il nulla osta del paese d'origine. Cosa vuol dire questo? Giusto per spiegarvi, quando una persona viene trattenuta ad esempio in un centro, un CIE, un centro di identificazione, non riesco mai a dirlo, ed espulsione, è necessario per essere espulso che il paese di origine con un suo funzionario dia il nulla osta. Perché? Per garantire a questa persona tutta una serie di diritti, compreso il fatto di essere cittadino di quel determinato paese. Questo non sarà più possibile per chi verrà accusato di questo reato. Ma cosa comporta il reato di clandestinità? Che ricaduta ha? Ha tantissime ricadute. La prima ricaduta, non so se avete sentito parlare del fatto della questione dei medici, che fino a un certo punto questo decreto prevedeva anche che i medici avessero l'obbligo di denunciare le persone che arrivavano al pronto soccorso o comunque che venivano visitate da loro se clandestini, quindi dovevano esibire in qualche modo il permesso di soggiorno. Questa parte di norma dal decreto è stata stralciata. In realtà questo stralcio è del tutto inutile. Perché è del tutto inutile? Perché dal momento in cui viene introdotto il reato di clandestinità, un pubblico ufficiale, qualsiasi esso sia, ha l'obbligo di denunciare il clandestino perché viene a conoscenza in quel momento di un reato. E niente valgono i segreti professionali che posso avere io come avvocato o può avere un medico, perché in realtà di fronte alla commissione di reato io ho l'obbligo di denuncia. Quindi il fatto che sia stata stralciata qui... Allora, il fatto che questa parte sia stata stralciata, dicevamo, non ha nessun valore, perché comunque chiunque sia nella veste di pubblico ufficiale, quindi parliamo anche di un insegnante, parliamo di un preside, parliamo di un servizio sociale, ha l'obbligo di denuncia, pena sanzioni che ricadrebbero su se stesso. Due sono le deroghe a questo, diciamo, le cose sono due. Il reato e l'obbligo diciamo di presentare il permesso di soggiorno. Dovrà essere presentato per praticamente qualsiasi tipo di funzione. Due solo, dicevo, sono queste deroghe, la non presentazione. Nei casi della scuola dell'obbligo e quando si accede ad un pronto soccorso per cure mediche necessarie. Però anche questa è una trappola. Perché comunque il medico del pronto soccorso, ribadisco, quale pubblico ufficiale, avrebbe l'obbligo di denuncia. I clandestini inoltre dovranno presentare il permesso di soggiorno per compiere qualsiasi atto di stato civile e credo che questa sia una delle cose più gravi. Ce ne sono molte altre. Cosa significa? Questo non dà accesso al clandestino a poter, ad esempio, una delle cose più importanti, di poter registrare i figli come propri, in violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, della Convenzione sui diritti dell'uomo, che garantiscono comunque la possibilità per chiunque, in qualsiasi stato si trovi, di poter riconoscere i figli come propri. Quindi, cosa avverrà di questi bambini? Che non avranno di fatto dei genitori, perché così sarà. Possono essere dichiarati adottabili? Viene dichiarato lo stato di abbandono e dopodiché se ne occuperà il servizio sociale e il tribunale dei minori? Ci sono stiamo studiando in questi giorni come cercare di bypassare queste norme, perché è importante cercare e trovare anche delle soluzioni che siano fattibili. Una delle soluzioni è ovviamente il permesso di soggiorno che viene rilasciato alla madre per cure mediche. In questo caso il permesso di soggiorno, voi sapete, per cure mediche si fa e dura durante il periodo della gravidanza fino al sesto mese di nascita dal bambino. In questo caso la madre può riconoscere il figlio, ma il padre, se è clandestino, no. Quindi immaginiamoci anche le conseguenze che questo può portare in tutte le nazioni di area strettamente islamica, con un figlio riconosciuto solamente dalla madre. In molti paesi lei non potrà neanche più tornarci, perché in molti paesi non esiste il riconoscimento che non sia effettuato da entrambi i genitori, e questo è uno dei problemi più gravi. Ancora non... Ecco una cosa, visto che qua ci sono comunque dei medici, delle persone che lavorano nell'ambito ospedaliero, un altro escamotage abbastanza carino è stato trovato rispetto alla dichiarazione che deve fare l'ospedale rispetto alla nascita del bambino. L'ospedale a questo punto dovrebbe andare lui all'anagrafe, come ospedale o come un incaricato di esso, è ovvio, e riconoscere il bambino come figlio di. In questo caso i genitori non presenteranno il permesso di soggiorno, ma sarà l'ospedale che ne dichiarerà in qualche modo la paternità e la maternità. Questo è un lavoro che dovranno fare chi lavora in quelle strutture, proprio per sensibilizzare le persone a che questo avvenga. Non poter accedere allo stato civile significa anche non poter dichiarare la morte, con tutte le conseguenze di tipo pensionistico eventualmente che ci possano essere. Significa non poter contrarre matrimonio, anche questo in violazione dei diritti dell'uomo, dei diritti del fanciullo, eccetera eccetera. Cosa succederà dal 23 di giugno in poi? Che un cittadino italiano, se vuole sposare, o viceversa una cittadina clandestina, non potrà farlo. Anzi, ci sarà l'obbligo da parte del pubblico ufficiale dell'anagrafe di chiamare immediatamente le forze dell'ordine e di portarla al CIE. Così la stessa cosa ovviamente avviene tra cittadini extracomunitari che non abbiano il permesso di soggiorno, clandestini. Quindi niente matrimonio, niente figli, niente scuole in realtà. Perché, ribadisco, c'è questo generico, è un di facciata, questa generica affermazione che comunque si è tutelati per le scuole dell'obbligo, ma in realtà io come insegnante sono pubblico ufficiale, quindi se un mio alunno non mi presenta il permesso di soggiorno, in realtà avrei questo obbligo. Poi probabilmente molti non lo faranno, probabilmente io mi auguro che sempre questa società civile che stiamo aspettando da molti anni diventi civile realmente e si inizi ad occupare realmente del problema immigrazione da un punto di vista diverso. Il decreto sicurezza praticamente prevede tutto il possibile affinché si neghi l'accesso e la permanenza nel nostro paese in modo regolare. Quindi non solo attraverso lo stato civile, quindi la negazione dei diritti più elementari, cioè il nostro sarebbe uno dei pochi paesi al mondo che nega questo diritto, il diritto a riconoscere i propri figli. Io non so come la vedete voi, io credo che sia mostruoso. Ci saranno, sempre nel decreto, sono state previste tutta un'altra serie di piccole normative rispetto, non so, ad esempio alla cittadinanza. Ci vuole molto più tempo per ottenere in caso di matrimonio la cittadinanza italiana. Fino ad oggi chi comunque si separava o divorziava, una volta presentata la domanda, se questo avveniva successivamente non c'erano problemi. Dal 23 giugno in poi chi si separa non avrà più diritto alla nostra cittadinanza. Ci saranno dei problemi in ordine, e questo è gravissimo, perché non incide sugli irregolari, sui clandestini, ma incide sui regolari. E sarà necessario, voi sapete che quando c'è il ricongiungimento familiare il visto deve essere concesso entro 180 giorni dal momento in cui c'è il nulla osta, quindi la pratica si è conclusa in modo positivo. Di solito questo non avveniva, nel senso che i nostri tempi burocratici ormai li sappiamo, e passati 180 giorni l'immigrato poteva andare direttamente nelle nostre ambasciate, nei paesi d'origine, e richiedere il visto. Ecco, questo non sarà più possibile, perché se non ottieni il visto nei 180 giorni prescritti, decade il ricongiungimento familiare del tutto. Ovviamente è stata data la possibilità poi di adire, non si sa bene a quale autorità, probabilmente al tribunale ordinario, per ottenere il visto. Però immaginatevi nella situazione di una persona che sta vivendo questo tipo di problema con i tempi della nostra giustizia. Quindi un tribunale ordinario che probabilmente dirà qualcosa dopo quanto tempo. Questa è veramente una lesione anche per quelli che restano qua. Insieme a questi, tutta un'altra serie di piccoli capitoletti che rendono veramente la vita difficile. Ne cito alcuni. Le rimesse in denaro. Voi sapete che moltissimi immigrati, ci sono questi negozietti in cui loro possono mandare il denaro guadagnato al loro paese d'origine. Anche qui non sarà più possibile senza l'esibizione del permesso di soggiorno. Non solo. Chi apre questo tipo di attività dovrà conservare la copia del permesso di soggiorno per 10 anni. Neanche la nostra contabilità, come ben sapete, deve essere conservata per così tanto tempo. È veramente uno stillicidio da questo punto di vista, tante piccole cose per rendere complicata la vita. Poi una novità veramente meravigliosa da tutti i punti di vista è il permesso di soggiorno a punti. Che è molto mutuato dalla patente a punti di cui tutti noi conosciamo. I punti sono gli stessi, sono 20 punti, 10 che vengono riconosciuti al momento dell'ingresso e 10 che verranno, diciamo, mano a mano ci sarà l'integrazione dell'immigrato, verranno gestiti e dati all'immigrato. Il fatto che finiscano i punti, ovviamente c'è l'immediata revoca del permesso di soggiorno. Cosa significa permesso a punti? Significa che dopo aver finalmente ottenuto il visto, l'immigrato che arriva nel nostro paese deve fare un esamino di lingua italiana. Non si sa bene ancora chi lo farà, dove lo farà, se farà, lo farà al paese d'origine, se lo farà qua, chi sarà preposto a fare gli esami di lingua. Sembra che la soluzione che è più o meno verrà presa e che la questura, visto che è l'organo preposto al rilascio del permesso, dovrà fare anche i test di lingua. E non dico altro. Poi dovrà fare qualcosa di più, dovrà sapere la lingua italiana o perlomeno avere un test che, insomma, indichi che c'è una conoscenza della lingua. Poi dovrà aderire alla carta dei valori della cittadinanza, quindi dovrà avere la conoscenza basilare dei fondamenti del nostro ordinamento, che voi tutti conoscete ovviamente, perché adesso vi interrogo e vi tolgo il permesso di soggiorno, anzi c'è anche un mio collega, interrogheremo in due, preparatevi. Quindi questo è un accordo che viene chiamato di integrazione. Un'altra cosa su questo accordo, pensate se questo accordo, se i test, quelli di lingua, verranno fatti nelle ambasciate dei nostri paesi, le ambasciate italiane, magari della Nigeria, cito alcuni esempi, assolutamente a caso, quanto gli costerà all'immigrato avere l'attestato di sapere la lingua italiana? Non lo so. All'atto di rinnovo del permesso di soggiorno, per guadagnare gli altri 10 punti, perché si è comportato bene, dovrà dimostrare che l'accordo di integrazione, che questo accordo che prevede appunto tutte queste belle cose, è effettivamente, lui lo sta mettendo in pratica. Quindi che cosa dovrà fare? Gli faranno un altro esamino in cui verrà verificato il suo livello di integrazione. In realtà queste parole nessuno sa nella sostanza, ad oggi, a meno di 10 giorni dalla promulgazione, come saranno poi in concreto fatte queste cose. Comunque gli verrà fatto un ulteriore esame per vedere se il suo livello di integrazione è abbastanza alto. Poi dovrà dimostrare un livello adeguato di partecipazione economica. Cosa vorrà dire? Un reddito superiore a, inferiore a? Anche questo nessuno lo sa. Verrà fatto un regolamento successivamente all'approvazione di questa norma, in cui probabilmente ci verranno spiegate anche queste cose. Poi non deve avere ovviamente commesso dei reati, ma anche qui vi vorrei leggere quello che prevede esattamente: la mancanza per un periodo di 2 anni di violazione di una norma di comportamento da cui derivi una decurtazione dei crediti. Cosa vuol dire? Perché io l'ho letto almeno 10 volte, ho detto queste cose almeno 100 volte, però in realtà non riesco a capire, perché un conto è la non commissione di un reato, ma è un conto è la mancanza di violazioni di una norma di comportamento. Cosa significa? Significa, secondo me, incidere su quello che è la vita del soggetto. Sei più integrato come donna se non porti il velo? Qual è la norma di comportamento? Non ti ubriachi sabato sera? Io non lo so. Credo che però tutte queste cose, lette nell'insieme, minino, come dicevamo prima, non solamente il problema, l'immigrato clandestino, ma minino realmente anche i diritti degli immigrati regolari che sono già sul nostro paese, che sono già qua, perché dovranno uniformarsi a queste cose, di cui ad oggi nessuno conosce ancora niente. Poi i contributi economici, ovviamente. Per fare il permesso di soggiorno ci vorranno dagli 80 ai 200 euro, somme che sono molto facili da ottenere per un immigrato. Ogni volta che dovrà rinnovarlo, ogni volta dovrà fare un esborso, ogni volta che dovrà fare qualsiasi cosa, 200 euro è la cifra più ricorrente. 200 euro anche per... poi l'idoneità dell'alloggio, cioè ci sono miliardi di cose che il poveretto dovrà fare. Per contrarre matrimonio, per la cittadinanza, sempre 200 euro. E poi c'è un'altra parte che è ancora più spiacevole. Il reato di clandestinità diventa finalmente reato, con buona pace della Lega che l'ha voluto a tutti i costi. Ma cosa succede per i lavoratori clandestini? Voi sapete che nel nostro paese moltissimi lavoratori, soprattutto in agricoltura, nei cantieri, nell'edilizia, sono clandestini. A me è capitato di seguire un ragazzo che purtroppo è morto in uno di questi cantieri. E se le norme stanno così, se diventeranno così, questa persona, per avere accesso a fare delle denunce allo sportello dell'INPS o dell'INAIL, dovrà presentare il permesso di soggiorno, con tutte le conseguenze che questo comporterà. Quindi, secondo voi, quanti si presenteranno a fare denuncia? Nessuno. Anche perché dall'altra parte non è stata prevista alcuna tutela per questo tipo di clandestino che denuncia il datore di lavoro. Non potranno fare testimonianza processuale per qualsiasi evento. Ad esempio, tornando al solito cantiere, un mio collega regolare cade perché magari non c'era la protezione. Io sono testimone di questo, ma non lo potrò andare a dire assolutamente a nessuno. Non so se vi rendete conto della gravità di questo. Significa che il lavoro nero aumenterà di dismisura e nessuno denuncerà mai niente, nessuno. E questo governo non ha cercato di dare delle alternative, perché in realtà bastavano 2 parole. Quelli che denunciano il lavoro nero, gli si dà un permesso di soggiorno. Punto. Come si fa per l'articolo 18 rispetto alla prostituzione? È chiaro? E bastava concretizzarlo, erano veramente sufficienti 2 parole. Cos'altro volevo dirti? Quindi secondo me finisce con questa cosa veramente la tutela dei lavoratori stranieri che tanto hanno servito il nostro paese come operai in nero. Volevo dirvi un'altra cosa che mi sono dimenticata e che adesso non mi verrà in mente neanche. Allora, Vabbè, torno sulle altre cose che prevede, gli altri ammenicoli che prevede sempre questo decreto, che in realtà è un ratatouille, è un po' di tutto. Prevede, ovviamente, lo sapete tutti, l'introduzione delle ronde, che saranno verdi, nere, sicuramente non dei colori che io preferisco. Poi ci sarà un registro dei senza fissa dimora, anche questo in violazione alla scelta di vita che ogni persona ha diritto comunque di fare. E cos'altro ci sarà? Le ronde, non mi viene nient'altro. I 180 giorni, sì. Ah, il C, è vero, la cosa di cui mi sono occupata per tanti anni, ecco di cosa mi stavo dimenticando. Che vergogna. Il fatto che il trattenimento nei CIE sarà prolungato 180 giorni, perché 60 non erano sufficienti per riconoscere una persona. In realtà gli step saranno tre. Prima i 60 giorni, quelli che già erano previsti per i vecchi CPT, questi 60 giorni che dovevano servire in realtà per l'identificazione dei clandestini, che sembrano l'unico problema attualmente grave in Italia, che possono essere prorogati per altri 60 giorni e per altri 60 giorni ancora. Questo significa che la detenzione amministrativa, che nel nostro paese esiste ormai da moltissimi anni, diventerà lunghissima. Sono 6 mesi. E credo che, rispetto anche a quello che abbiamo potuto constatare noi, e magari dopo lascio la parola alla Goretta, nei centri, in quelli che allora erano i CPT, rispetto al dolore e alla sofferenza comunque di persone che non capivano il fatto di essere trattenuti in un carcere senza aver commesso un reato, questa era la cosa a cui noi ci trovavamo più di fronte, l'incomprensione del trattenimento. 180 giorni sono veramente tanti, 60 giorni hanno portato molto spesso a suicidi, i luoghi sono veramente luoghi infami, luoghi di negazione dei diritti minimi, luoghi in cui tu non hai la possibilità di vestirti come credi, nel senso che almeno nel centro di Modena ti vengono date delle tute, luoghi in cui non puoi avere un orologio. Non parliamo poi luoghi in cui non puoi avere praticamente nulla, in cui non ci sono psicologi, in cui in realtà i mediatori sono solo un'apparenza, una finzione, in cui ti senti veramente solo. Io ho visto, anzi abbiamo visto, persone che sono state prese mentre uscivano da un cantiere ancora con gli abiti da lavoro, anche quando avevano garantito che chi andava nei CPT, adesso CIE, era sicuramente un clandestino che aveva commesso 30 secondi prima sicuramente un reato. In realtà noi abbiamo visto solamente delle persone che uscivano dal posto di lavoro, che magari come un ragazzo diceva: ma io stavo andando a prendermi un caffè, avevo finito il cantiere, oppure badanti, tante. Poi sicuramente c'era una parte che proveniva da un percorso carcerario, ma se provieni da un percorso carcerario e ti è stata data un'espulsione, non c'è bisogno di farti passare altri 6 mesi in un altro carcere. Il tuo debito l'hai scontato, ti è stata data l'espulsione, vieni espulso direttamente, hai diritto a tornare nel tuo paese, punto. Ecco, di un'altra cosa, questo tanto per dire cosa saranno quelle come saranno questi lager quando diventeranno di 180 giorni. Un'altra cosa che riguarda, mi ero dimenticata prima, che riguarda i minori, anche questa è una cosa abbastanza grave. Ad oggi, lo so che per me è tutto grave, ma in realtà è veramente grave, vorrei riuscire a farvelo capire quanto è grave. Ad oggi i minori non accompagnati, quindi i minori che arrivano sul nostro territorio che però non hanno i genitori, in realtà sono pochissimi, i genitori sono in effetti clandestini quasi sempre, possono fare un permesso di soggiorno per minore età, che non era convertibile, però era convertibile il permesso di soggiorno per tutela, e quindi si riusciva poi ad ottenere un permesso di soggiorno al compimento del 18° anno di età, che gli permetteva di rimanere sul nostro paese, magari persone che erano qua da anni, che hanno fatto tutte le scuole qua, che quindi sono più integrati qua di quanto non lo siano realmente nel loro paese. Anche questa è stata fatta una piccolissima, una riga di norma per cui questo non sarà possibile. Quindi chi è minore qua non accompagnato, allo scadere del 18° anno dovrà ritornare al proprio paese. Io credo che qualcosa bisogna fare, perché credo che difendere i diritti dell'altro sia difendere i nostri diritti in questo momento. E credo che sia importante che tutti noi in qualche modo, voi oggi avete imparato magari delle cose che non sapevate, magari sono stata noiosa, però chi ha imparato cose nuove lo dica, perché in realtà di questo non ne parla nessuno. Ci sono pochissime trasmissioni, a me capita di fare i corsi, non so, ai servizi sociali, e loro non sanno di quello che sta succedendo nel nostro paese. Ribadisco, il diritto degli altri è il nostro diritto. E vorrei concludere sperando di trovarvi sicuramente sabato, molti di voi li vedrò, e in tante altre occasioni che dobbiamo promuovere, dobbiamo ricominciare a promuovere la nostra Costituzione, la difesa dei diritti, e poi dobbiamo evitare le ronde padane che saranno terribili. Io vi ringrazio molto per la pazienza, adesso passo il microfono alla Goretta, grazie.
Grazie Gabriele, il quadro che ci hai fatto è abbastanza terrificante. Come. Posso fare una domanda?
Certo.
Lei mi ha sempre detto che siccome la clandestinità non era reato, un carcere amministrativo che cos'era poi? Sai quella cosa che dicevo, detenuti, sì. Trattenuti. Adesso che diventa un reato, il CIE cosa diventa? E sotto che legislazione passa? Perché mi hanno sempre detto che prima il CPT era peggio del carcere, perché almeno in carcere c'è un po' di tutela. Adesso cosa succede?
Ecco, un'altra cosa strana è questa, che il reato di clandestinità, come vi dicevo prima, non prevede l'incarcerazione, è un'ammenda. Quindi in realtà non cambia niente. Cioè non è che il reato prevede il trattenimento, perché dovrebbero l'incarcerazione immediata, ok? Che allora avrebbe il CPT diventava purtroppo, aveva un senso in qualche modo. In realtà continua a non averlo, perché se è prevista un'armenda e non il carcere, perché il CPT? Il CPT continua, scusate, il CPT in realtà CIE, continua ad essere un carcere di natura amministrativa, non cambia niente. Non so se mi sono spiegata, anche per chi di legge non ne sa.
Qualcuno vuole fare domande? Porto il microfono.
Io mi chiedevo, nel caso di un...
Sì, allora, lei ha chiesto se qualcuno che ha commesso un reato di immigrazione clandestina anni fa e dopo è diventato regolare, cosa succede di quel passato? In realtà niente, perché le norme penali non possono essere retroattive, quindi è dal momento in cui è promulgata la norma ad andare in avanti, quindi non gli succede niente, fortunatamente. Avrebbero potuto fare una deroga anche a questo, però in effetti.
Dai che passo.
Della?
Vessatoria nei...
Sì, certo.
Devo capire. Hanno anche a badanti, magari vivendo a stretto contatto con degli anziani che stanno facendo un servizio importante anche per noi, ma che i soldi non li avrebbero, no? Come fanno a risolvere il problema? Cioè, vengono scoperte perché sono andate, come dicevi te, o a un pronto soccorso o a fare un minimo di attività di vita, e cosa succede tecnicamente? Perché non ho capito come ne escono da questa cosa qua, che i soldi non li hanno.
Non escono semplicemente.
Allora è come se non abbia fatto niente però.
No, in realtà loro dovrebbero... In realtà dovrebbero pagare questa cosa. Se non hanno i soldi, in realtà c'è l'espulsione immediata, comunque a prescindere. È chiaro? Perché difficilmente un immigrato in quella situazione può avere da parte 5-10 mila euro. Quindi in realtà sono stati costretti, adesso non sto a dirvi qua perché, a fare questo tipo di reato che non prevede l'incarcerazione, immediata per il fatto, perché il problema è questo, io non faccio la penalista, brevemente, se io sono colta in flagranza di reato c'è l'arresto immediato, ok? In questo caso io ti colgo in flagranza di reato perché tu in quel momento sei clandestino. Allora hanno dovuto specificare che non c'era l'incarcerazione, perché in realtà le nostre carceri non sono più sostenibili. Immaginate tutte le persone che sono clandestini in questo paese che vengono colte in flagranza di reato, che devono essere incarcerate. Diventava folle. Allora hanno avuto l'idea dell'ammenda, che in realtà secondo me non sarà mai pagata da nessuno. L'unica cosa è che verrà segnalato ovviamente il reato, per cui queste persone nel nostro paese non potranno entrare mai più. Adesso ci sono i famosi 10 anni, in realtà dopo sarà per loro impossibile. Non so se mi sono spiegata. Ecco, mi ero dimenticata di dire un'altra cosa che invece è importante, adesso la trovo perché non mi ricordo l'articolo di legge. Allora, chiunque di noi, in base al, mi sembra l'articolo 333 del codice di procedura penale, se viene a conoscenza di un reato deve denunciare la persona che lo sta commettendo, chiunque di noi. Ecco, questo vi dà un altro spaccato di quello che potrà essere la nostra società civile tra un po'. Quindi cosa significa? Che io so che la Paola è clandestina e quindi sta commettendo un reato. Io come bravo cittadino posso andare a denunciarla. Immaginate un po' che tipi di ricatto rispetto anche, penso soprattutto alle questioni di lavoro, possono essere fatte in questo senso. E questo è un altro pezzettino. Poi ovviamente se ne potrà parlare dopo, quando sarà finalmente avremo una legge chiara, perché voi lo sapete che questo decreto è andato avanti e indietro non so quante volte tra il Senato e la Camera con emendamenti, 1000 emendamenti, quindi vedremo alla fine il lavoro come sarà fatto effettivamente.
Posso farti una domanda?
Sì.
Per quel che riguarda le questioni mediche,
sì,
già tempo fa era stata promossa una raccolta di firme, sì, da tutti gli ordini dei medici d'Italia a proposito dell'articolo 5.
Sì.
L'articolo 5, riassumendo, è quello che tutela in un qualche modo l'immigrato quando si presenta ad una struttura sanitaria pubblica, nel senso che il medico, cioè, ha diritto alla privacy, non si può assolutamente denunciare, anche se è clandestino, eccetera. Ecco, si temeva che venisse abolito, non è, questo è stato stralciato,
sì,
però tu dicevi, però essendo la clandestinità un reato, un pubblico ufficiale deve, in realtà c'è un articolo che ti fa fare una cosa, c'è questa norma che te ne fa fare un'altra, in sostanza uno può fare quello che vuole, è l'arbitrato per adesso, fino a che non stralciano anche l'articolo 5, perché sarà la tappa successiva. Questo qui.
In realtà però, come dicevo prima, il segreto professionale o il vincolo della privacy in realtà non può reggere molto, perché comunque, secondo me, è un'interpretazione personale che hanno anche altri, in realtà veramente ci sarebbe l'obbligo. Tu quando fai pronto soccorso e vieni a conoscenza ad esempio di una ferita da arma da taglio, che quindi probabilmente tu fai la denuncia, però è sempre un reato. Cioè nel momento in cui, oppure viene a conoscenza del fatto, non so, che il minore magari ha subito delle violenze, tu lo devi fare. Se tu vieni a conoscenza nel tuo luogo di lavoro come pubblico ufficiale di un reato, hai l'obbligo di denunciare il reato, cioè quello che è successo. E secondo me è questo che crea dei problemi, che creerà molti problemi. Perché in realtà ci saranno norme comunque in contrasto, le nostre norme deontologiche e il resto.
5 minuti,
qualche domanda?
Sì, lei. Tu fai giurisprudenza per caso? Fai giurisprudenza? Bello.
quello che, non, che proprio non capisco, se esiste una dichiarazione dei, dei diritti umani e l'Italia l'ha ratificata, esiste un patto sui diritti civili e politici, esiste la Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, cioè io non capisco come può passare questo reato di immigrazione clandestina, visto che tra l'altro è addirittura anticostituzionale, io proprio non capisco come possa passare.
Beh, questo dovresti domandarlo a quelli che questa legge l'hanno fatta. In realtà ci saranno un sacco, avranno un sacco di problemi. In realtà loro avranno un sacco di problemi, o almeno speriamo di dargliene tanti. Noi per esempio come ASGE siamo tanti avvocati in Italia, faremo tutte le cause possibili e immaginabili, cioè ci stiamo preparando ad una guerra di carta, ma a una guerra in questo senso, proprio perché questa illegittimità è così grave che io credo che nel giro di non tantissimo tempo molte cose verranno cambiate, però è l'idea che passa. Cioè io posso fare una norma attraverso oltretutto un decreto, quindi non un percorso parlamentare non normale come dovrebbe essere. Voi sapete che in questo paese ormai il Parlamento praticamente è stato in qualche modo delegittimato. Tutto avviene attraverso i decreti legge convertiti poi in legge, come questo qua che è il 733. Quindi in realtà è quello che passa anche attraverso questo. Il potere del governo e quindi del capo di governo di poter fare queste cose, fregandosene della Costituzione, fregandosene di, delle convenzioni internazionali, alcune firmate dai paesi arabi o paesi africani più microscopici, che però in qualche modo rispettano. Noi saremo fuori, secondo me, veramente, perché l'Europa non potrà tenerci dentro a queste condizioni. Sarà impossibile. Non ti uccidere, Gori.
Come funziona? Si è dimenticato una cosa, Gabriella, sì, che è molto importante, che dopo 6 mesi di aver perso il posto di lavoro,
è vero,
viene ritirato il permesso di soggiorno.
Sì, ma non era nel... Sì, ma non è
sì, però ha delle ricadute, in quanto che se non hai il permesso di soggiorno con questa crisi
è vero.
Diventa
complicato.
Cioè, già le persone che sono regolari qua, con i tempi anche per ottenere una cittadinanza italiana, diventano clandestini automaticamente.
È vero.
Quindi è veramente difficile con il mercato di lavoro che c'è attualmente.
Vero. Lei ha fatto bene a precisare questa cosa. In realtà questa parte qua dei 6 mesi, la questione dei 6 mesi, giustamente ha detto la Paola, in realtà c'è già questa norma, cioè se tu perdi il lavoro hai 6 mesi di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Questo significa che ovviamente sempre più persone entreranno nella clandestinità. Per gioco forza di cose, chiaramente, con la crisi che c'è, è ovvio.